Fletcher, Rosa.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Stai negando l'importanza del sindacato. Stai negando l'importanza del sindacato. Oh.
Ma
meno male che
negando?
La voce era di Antonio Catania, certo. Così sapete che stiamo scherzando, perché di questi tempi, su questi temi...
Sì, è vero, Alberto Crespi e Enrico Magrelli sono per il rinnovamento, non
sempre.
Neghiamo l'importanza
no,
di entità.
Non neghiamo l'importanza del sindacato. Tra l'altro oggi, possiamo anche anticiparlo, oggi ascolteremo una clip dal film di Daniele Gaglianone che non farà piacere ai militanti del PD che ci ascoltano. Comunque noi facciamo cronaca,
facciamo,
giusto?
Facciamo
Enrico?
Cronaca perché siamo a Berlino, lo sapete.
A Torino.
Siamo a Berlino, ho detto?
Ma saremo a Berlino.
No, è vero.
Idealmente siamo anche a Berlino.
Ma perché c'è una sezione, c'è un gemellaggio, lo sai?
Poi Torino, c'era un film.
Torino,
i ragazzi
Berlino.
Di Torino sognano Tokyo, ma vanno a Berlino.
Ma vanno a Berlino. Sì. No, ma quest'anno, durante la 32esima edizione del Festival di Torino, c'è proprio una sezione, proprio perché c'è un anno di scambi, quindi forse ho fatto confusione.
Ma
veramente.
È una confusione fertile, perché fertile. Poi sono i due grandi festival metropolitani.
Allora, siamo negli studi della radio RAI di Torino.
Torino.
Di Torino. Allora, siamo arrivati al quinto giorno del festival. Abbiamo delle notizie che non hanno a che fare con il festival. Prima vi diamo le nostre coordinate, naturalmente. Se volete scriverci hollywoodparty@rai.it, il sito internet, frequentatelo. Ieri è stato molto piacevole, no? Quando il nostro ospite, il regista francese, ha detto che anche lui, no? Prende ispirazione, Vittorio De Sica è un punto di riferimento. Quindi se andate sul sito di Hollywood Party, che è hollywoodparty.rai.it, trovate le anticipazioni, le foto, i dettagli di quello che accade in questi giorni al festival, negli altri giorni naturalmente in giro per l'Italia e a Roma, e trovate soprattutto un ricchissimo cofanetto Vittorio De Sica che abbiamo allestito. Ci sono le voci dei film, naturalmente le musiche dei grandi film di Vittorio De Sica, e poi c'è un po' tutta la squadra di Hollywood Party.
Sì,
che
ce li siamo un po' spartiti.
Ce li siamo divisi.
L'ultimo, i girasoli, l'hai fatto tu.
No, l'hai fatto tu, non te lo ricordi neanche più.
No, i girasoli l'hai fatto.
No, non l'ho fatto io. Chi l'ha fatto?
Qualcun altro,
né tu né io.
Andate ad ascoltarlo e scopritelo.
Scopritelo, e ne vale la pena, perché è un film raro anche nella memoria degli spettatori. Naturalmente sono 40 anni che De Sica non c'è più. Le notizie sono... ce n'è una molto interessante per chi ama piratare, e non dovrebbe farlo, i film, perché I Mercenari 3 è stato piratato prima sul web e tre persone sono state arrestate in Gran Bretagna, proprio perché accusati di aver diffuso su internet, prima dell'uscita ufficiale nelle sale, il film.
Quindi attenzione, pirati.
Attenzione, naturalmente, fate qualcosa di illegale. Il piano di Casablanca, quello famoso in cui, no, veniva suonata una canzone immortale.
Dove suonava Sam.
E Sam si applicava, è stato venduto per più di 3 milioni, credo, i dollari, visto che la notizia arriva da Washington, suppongo.
Ma
di sì.
Ma pensate, e chi ce l'aveva?
Questo non lo sappiamo.
Gli eredi
era un dentista
della Warner,
no, di proprietà di un dentista di Los Angeles fino agli anni 80. È stato venduto, evidentemente.
Bene.
Il dentista. Bene. Aveva meno clienti, non sappiamo. Mary Streep invece sembra, almeno abbiamo visto le foto, ed è quasi irriconoscibile, è in un musical e interpreta la strega di Raperonzolo. E qui tu,
Rapunzel,
Rapunzel, però in italiano Raperonzolo,
certo.
Tu sei esperto di questo.
Molto.
Quante volte l'hai visto, l'hai dovuto vedere?
Diverse volte.
Perché
adesso è nella fase Biancaneve.
È nella fase Biancaneve, stiamo parlando naturalmente della figlia di Alberto. So che anche però la figlia di Alessandro,
che ha un anno meno, quindi
però...
forse
Raperonzolo ancora no?
Non lo so, poi glielo chiediamo.
Poi glielo chiediamo, dice di sì, naturalmente, sì. E siamo a posto. Che cosa accade al di là delle notizie? Ci concentriamo molto rapidamente sul concorso. Oggi sono passati due film molto molto diversi, come è giusto che sia. Come sapete, nel concorso ci sono opere prime e seconde. Un film arriva di produzione canadese e si chiama Felix e Meira, e racconta la storia, lo racconta con una certa delicatezza, perché la storia non è nuovissima. Siamo in una comunità di ebrei ultra ortodossi, per intenderci, quelli che hanno le treccine,
i tirabaci,
esatto, è il cappellone, e lì c'è una mamma sposata che ha una sua inquietudine, proprio le regole poi di vita, come sappiamo, sono molto severe, e incontra per caso un ebreo non ortodosso al quale è morto il padre, e tra di loro nasce un'intesa, una sintonia che naturalmente mette in subbuglio tutta la comunità. Quindi una forma di storia d'amore molto particolare, raccontata, come dicevo prima, con un certo pudore nello sguardo di chi filma questa storia. E poi invece ci spostiamo a Singapore con l'altro film. Il film si chiama As You Were ed è una stranissima storia di quelle che piacciono molto a te, ma non per come è costruita, perché si vedono un ragazzino e una ragazzina, poi c'è un salto temporale, poi si torna indietro. E anch'io, che sono relativamente allenato, non è vero, a riconoscere le fisionomie, ci vuole almeno mezz'ora per capire che i personaggi che ritroviamo
sono quelli che avevamo visto.
Sono quelli da bambini.
Ed un po' come C'era una volta in America.
C'era una volta in America.
Però
era
De Niro, non si riconosceva.
Si riconosceva. Anche
perché lo conosciamo.
E questo è il problema.
Se fossimo cresciuti a Singapore, riconosceremmo pure quelli
e
lì.
E quindi è un film ipnotico, antinarrativo, e ieri pare che Neri Parenti stia preparando
un remake
testuale. No, un film antinarrativo e ipnotico e molto suggestivo, perché vorrebbe il prossimo anno essere selezionato nel festival.
Sarebbe ora.
Sarà tutto un dibattito con Virzì e staremo a vedere. Ascoltiamo rapidamente una clip proprio dal film, dal primo dei due film, Felix e Meira.
Sai che senti?
L'argent que je t'ai passé, c'est passé?
Au bout du luxe, moi.
Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta part?
Mon projet, c'est de dépenser 35 000 piastres par année. C'est beautiful.
Wait! Take this! Where you go?
Mon chat. Marocain, qu'est-ce que tu en fais?
Problème de noise, c'est mort.
Est-ce que ce serait possible de rentrer pour écouter de la musique?
Eh oui. Eh oui. Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux?
Je n'ai pas le droit de regarder Vincent dans les yeux. J'aimerais savoir comment c'est d'être comme les autres.
Tu te bouges. Ça se voit bien?
Je te bouge.
Pas plus. 30 secondes, OK?
Mira!
Happy Thanksgiving.
E questa era la band, il brano era Don't Do It ed è il brano d'apertura, mi vergogno un po' a dirlo perché lo sanno tutti,
non è detto,
di Ultimo Valzer di Martin Scorsese, che per la retrospettiva della New Hollywood passa qui a Torino domani mattina.
E quindi se siete a Torino
non mancate, come
sì,
dire,
non mancate.
È un film da vedere, da rivedere.
Ci si commuove tantissimo, ve lo anticipiamo naturalmente.
335-56-34296 è il numero per gli sms. Tra l'altro due ascoltatori, Davide e Antonio, che ringraziamo, ci hanno subito scritto per informarci che i Girasoli è un cinema alla radio fatto da Stefano Della Casa.
Meno male, perché io pensavo l'avesse fatto Alberto
sì,
l'avessi fatto
esatto.
Io, invece l'ha fatto il nostro Steve.
Il insomma. Nostro terzo incomodo. Stefano D'Ippolito, buonasera, il primo
buonasera.
Ospite
Benvenuto.
Di questa puntata.
Grazie, grazie per l'invito.
Felicissimo. Per un film che doveva essere qui a Torino, perché se non viene a Torino un film che si intitola dedicato a Mirafiori, appunto, dove va? Mirafiori Luna Park.
Sì, sì, è un film che presentiamo questa sera alla stampa, poi invece domani al grande pubblico, al pubblico adulto un po' anziano, diciamo, di Mirafiori. Ed è un film fatto a Torino che ha creato molta attesa, perché
immagino.
È nato proprio coinvolgendo molto il territorio sulla scia di progetti di più, diciamo, sociali. Ecco.
La fabbrica che si vede nel film, perdona l'ignoranza Stefano, è la vera Mirafiori o avete girato da un'altra
parte?
No,
allora la fabbrica è la vera Fiat Mirafiori.
Perfetto.
Che però adesso è di proprietà del comune per un accordo che poi c'è stato negli anni. Uh-huh. E devo dire la verità, perché la Fiat ha un po' negato la sua fabbrica, cioè arrivavano delle mail che tra le righe dicevano...
Che era meglio evitare, insomma.
Esatto.
Stefano D'Ippolito, diamo degli elementi a casa per capire, no?
Certo.
Perché ci sono tre attori molto noti, che sono?
Che sono i grandi per me, Alessandro Haber, Antonio Catania e Giorgio Colangeli.
Che sono tre ex operai ormai in pensione, diciamo, no?
Sì.
O sono esodati?
No.
Tecnicamente, no?
Tecnicamente sono in pensione, però in effetti ci potevamo anche immaginare quella fascia degli esodati. Sono tre operai nel 2014, sono quelli che noi abbiamo immaginato e visto al cinema negli anni 80. E adesso però hanno 60-65 anni e sono desolati dalla perdita di tutti i diritti per cui loro hanno lottato. E quindi la distruzione di una fabbrica diventa il pretesto per scendere di nuovo a protestare, questa volta però per fare una cosa un po' più da nonno e quindi trasformare quella fabbrica in un Luna Park per spiegare alle nuovissime generazioni quello che era il loro lavoro, quello che erano i valori da cui ripartire per costruirne di nuovo di lavoro.
Tra l'altro il Catania che abbiamo messo come inserto nella nostra sigla è proprio una battuta del tuo film. Entriamo per un attimo nel tuo film.
Maggio 1939, durante la visita in Piemonte, il Duce ha inaugurato i nuovi stabilimenti Fiat a Mirafiori, sul cui basamento, sormontato dalle aquile e dai fasci, è scolpito ad imperituro ricordo dell'attesissimo evento. Mussolini, Duce dell'Italia fascista, fondatore dell'impero, inaugura la nuova Fiat, presenti i suoi 50.000 lavoratori, che, adunati fin dalle prime ore del mattino, entro la magnifica pista di prova dei nuovi stabilimenti, lo accolgono con indimenticabili manifestazioni di gratitudine e di fede.
Camerati operai, è per me motivo di intima e profonda gioia ritrovarmi tra di voi. Oggi specialmente, giorno dell'inaugurazione di questo nuovo stabilimento, che è uno dei più belli e dei più grandi del mondo.
Questo siamo proprio all'inizio di Mirafiori e Luna Park, quindi...
E all'inizio di Mirafiori.
Proprio. Di Mirafiori anche.
L'inaugurazione
sì,
da parte
sì,
di Mussolini.
Sei partito proprio siamo laddove tutta la storia è partita.
Siamo partiti da lì anche per sottolineare quanto era stata importante poi l'opera del sindacato di Catania e non solo, di tutti questi operai, per liberarsi anche di quell'impronta lì. No? Mirafiori è sempre stato un posto che poi negli anni ha cercato di ricostruire la giustizia sociale. Un po' però non è veramente questo il messaggio, questi operai forse sono da vedere un po' come dei partigiani adesso, no? Perché comunque ci hanno liberato da una serie di ingiustizie, al di là del fascismo, no? Sto dicendo delle diseguaglianze sociali, di cui noi comunque dobbiamo riprendere questa battaglia personale e privata. Io mi riferisco anche a un'esperienza familiare, quindi non è un documentario, comunque c'è molto l'elemento intimo, molto l'elemento familiare, però credo che proprio sia, al di là dell'aspetto operaio, proprio vedere e rivalutare il rapporto con i propri padri, con il proprio passato, quello di cui abbiamo bisogno. No, io parlo della mia fascia d'età di quarantenni, quindi...
Non ci guardare così, noi siamo un po' più grandi.
Io
no?
Parlo della mia fascia...
Stefano ci guardava con un'aria così un po'...
E quindi... Con un lieve disprezzo.
Stiamo giocando.
Scherziamo, Stefano.
Stiamo giocando.
Sia chiaro.
E quindi questa... insomma, questo esempio, io quello che ho visto adesso anche con un po' di faccia tosta quando lo raccontavo agli amici al Torino Film Festival che incontravo, e tutti mi raccontavano poi l'esperienza del loro padre o del lavoro in famiglia. Ah, mio padre faceva questo, al di là dell'operaio, no? Come se noi avessimo comunque bisogno in questo momento di ricordarci chi siamo nel mondo del lavoro, e forse perché al di là della crisi economica ci sentiamo un po', c'è un po' un fallimento esistenziale, no? E quindi...
No, questo è molto vero.
Prego, tra l'altro, Alberto. Un ruolo importante nel film come produzione e anche contributo alla sceneggiatura l'ha avuto Mimmo Calopresti, che fa anche un piccolo ruolo
del poliziotto.
Lui sì, infatti, un ruolo proprio pura finzione. E, suo padre era un operaio della Fiat, per esempio, per cui anche per lui immagino
con
che
Mimmo...
questo film era un po' uno scavare nella memoria di famiglia, nell'album di famiglia.
Sì, io ho scritto questa sceneggiatura prima con Anna Gasco, poi ho mandato la classica mail a Mimmo Calopresti, che mi ha risposto dicendo di qui a farne un film ce ne passerà, e poi sono andato a trovarlo e ho detto facciamo il film. È passato relativamente poco.
Aveva elaborato il progetto.
Però l'idea era di vivere anche questa esperienza con due occhi, no? Con i miei, a quattro occhi, con i miei e con i suoi, nel senso che io rappresento la parte, diciamo, del quartiere che ha vissuto all'interno. Però Mimmo è veramente la storia del movimento operaio anche qui a Torino e dell'immigrazione dal sud.
E quindi, che è una famiglia calabrese.
E noi proprio su questo abbiamo unito le forze, cioè sull'idea di avere questo forte sentimento all'interno del film.
Stefano Di Polito, prima dicevi una cosa, che ci sono questi vecchi operai ormai pensionati come dei partigiani del lavoro, e poi che cercano di raccontare alle nuove generazioni, ai nipoti in particolare, certo, da che cosa fosse la Mirafiori, l'idea della fabbrica, il lavoro in fabbrica, e poi però ci sono non i nipotini, diciamo i figli, e con i quali i rapporti sono molto più complicati nel tuo film,
sì,
no? Nel senso che c'è una sorta di incompatibilità o di incomprensione sistematica.
Sì, sì, è un po'... c'è anche una radio, ad esempio, che ha una voce giovanile, no? Volevamo rappresentare un po' il fatto che con un po' di cinismo, con un po' di distrazione o con una voglia di futuro sbagliata, no? O di sfiducia, abbiamo un po' voltato le spalle troppo velocemente, no? Quindi l'idea è che anche la mia generazione un po' è colpevole, sia quando è in una situazione di agio, quindi c'è molto cinismo, si dice vabbè, però c'è la crisi economica, ci devono pensare prima loro, no? Oppure il mondo al rovescio, i sindacati non valgono più nulla, è come se la responsabilità fosse delle persone in difficoltà che magari sono partite semplicemente da un gradino più basso degli altri. E in questo quindi questi vecchi militanti un po' sgridano i figli, no? Cioè, o comunque hanno perso la fiducia, preferiscono andare a raccontarlo ai nipotini, dove magari vedono davvero il futuro. E purtroppo l'altra cosa è che in questo momento Mirafiori è una fabbrica vuota, cioè ai loro occhi questo è veramente inconcepibile.
Che destino avrà in sala il film? Avete già un distributore?
Allora, anche perché la durata è anomala,
la durata
dura un'ora e un quarto più o meno.
Con un po' di repertorio. C'è un distributore interessato e credo che questo festival possa un po' sancire il futuro del film. io credo che debba avere comunque delle operazioni di contorno, quindi sicuramente le sale, però sicuramente anche provare a incidere, andare in quei territori che sono un po' più in difficoltà e magari raccogliere anche delle testimonianze, restituire...
Cioè, quindi vivere al di là della proiezione di quello che...
Cioè, utilizzare la proiezione per poter lasciare un segno ancora più profondo.
Allora, in bocca al lupo naturalmente, noi ti ringraziamo, Stefano De Polito. Ascoltiamo un'altra scena del tuo film, Mirafiori Luna Park.
Questo è il primo reparto dove ho lavorato, 5 anni. Poi 20 anni alle presse. guarda. Ne abbiamo fatta di fatica qua dentro. Ne abbiamo buttato di sangue.
Ma quale fatica? Te con la scuola del sindacato ti sei sempre staccato dalla linea. Eravamo noi, Carletto, a farci un culo così, dai.
Stai negando l'importanza del sindacato. Stai negando l'importanza del sindacato.
Oh, dico, ma perché non ripiantiamo tutto qua dentro? Pomodori, faccio sì.
Oh, Delfino, sentisi, ma se si entra, cosa rischiamo?
Scasso. Violazione di domicilio. Procura d'allarme.
Stai dicendo che rischiamo l'ergastolo? Meglio, rischiamo, eh? Senti, dai, una sbirciatina, eh? Tiriamo, prima che la buttino giù, eh? D'accordo? Che c'è? Chi c'è?
C'è gente che non si fa i cazzi suoi.
Guarda chi siamo, scasso, cazzo. Finta di niente.
Let your feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. Just lift your head and let your feelings out instead. Now don't be shy, just let your feelings roll on by. On by, on by, on by. Feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. You're there, you're there.
Come un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma subito indovinato, ascoltiamo Don't Be Shy di Cat Stevens, perché era nella colonna sonora di Harold e Maude di Hal Ashby, un altro dei film della retrospettiva. La retrospettiva ci sta regalando un sacco di musica in questi giorni, poi troveremo anche il modo di parlarne.
Di parlarne, naturalmente, venerdì però. Quindi,
fino a venerdì ascoltiamo la musica.
Ascoltiamo la musica, salutiamo Daniele Gaglianone che ci ha raggiunto.
Ciao Daniele. Ciao a tutti.
che firma il film che si chiama Qui, e quindi Qui da noi, in tutti i sensi, ma non parla naturalmente della radio. Però prima di parlare con Daniele Gaglianone di questo documentario davvero molto bello, molto molto bello e molto molto importante, vogliamo dare spazio a qualcosa che è accaduto oggi. Domani lo leggerete su tutti i giornali, lo state vedendo probabilmente nei telegiornali, perché è passato per accompagnare il suo film, che il film che interpreta, non è il regista, stiamo parlando di Eddie Redmayne, che è La teoria del tutto, è un film che è passato a Toronto, che è stato accolto molto bene qui, molti, infatti se ne parlava anche nella lunga chiacchierata di oggi pomeriggio, lo danno come probabile non vincitore dell'Oscar per l'interpretazione, ma uno dei candidati forti. Questo film però non è un film qualunque, no? Perché si ispira a un'autobiografia, che è l'autobiografia della prima moglie, perché lì poi ho fatto un po' di confusione.
Jane Hawking è la prima moglie di Stephen Hawking, poi sono separati, pare che siano rimasti amici, però Hawking adesso ha un'altra moglie.
Il grande astrofisico, fisico, i buchi neri, tanto per darvi un'idea, ci ha aiutato a capire, io non ci sono riuscito, neanche tu credo.
Non ci ho neanche provato. I buchi neri vanno al di là della mia comprensione.
Della nostra possibilità. La prima domanda della lunga chiacchierata del pomeriggio riguardava proprio l'incontro con il grande fisico.
So my first meeting with Stephen happened about 4 or 5 days before we started filming, and I'd hoped.
Ho incontrato Stephen Hawking per la prima volta 4 o 5 giorni prima di cominciare a girare. Avrei voluto incontrarlo prima, ma stava promuovendo un documentario sulla sua vita e forse stava risolvendo qualche problema sulle origini dell'universo. È un uomo molto occupato. E quindi sono andato ad incontrarlo con emozione e anche con un po' di trepidazione. Avevo fatto tante ricerche su di lui. Mi ero anche un po' costruito l'arco del personaggio e avevo il timore, incontrandolo, di capire che avevo sbagliato tutto. Comunque l'ho incontrato a casa sua a Cambridge. Prima ho incontrato il team di infermiere che lavorano con lui, mi hanno portato da lui nella sua cucina. Ho passato un'ora con lui. Ora dovete sapere, Stephen Hawking comunica attraverso degli occhiali che hanno dei sensori che colgono gli spostamenti dei suoi occhi, e con un computer. Lui con gli occhi può indirizzare il cursore del computer su una lettera dell'alfabeto e quindi comporre lentamente delle frasi. Parlare con lui richiede molto tempo, più di quanto non si veda poi nel film. Incontrarlo ti cambia letteralmente il ritmo del tempo. Hai delle lunghe pause mentre lui scrive ciò che ti vuol dire. È una conversazione totalmente anomala. Io ho passato con lui in totale circa 3 ore, mi avrà detto 8 frasi, sì, non di più. Io riempivo questi silenzi probabilmente con troppe parole. Cioè, ero finito per dire a Stephen Hawking cose su Stephen Hawking che lui ovviamente sapeva molto meglio di me. Era una situazione persino un po' imbarazzante, ma alla fine mi sono calmato e lui mi ha detto alcune cose molto precise. Per esempio, mi ha chiesto se lo avrei interpretato anche prima che lui perdesse l'uso della parola per questa malattia progressiva di cui soffre e cominciasse a usare questa voice machine, questo macchinario. Io gli ho detto di sì e lui mi ha detto: guarda che anche quando parlavo la mia voce era molto lenta. Ed è interessante perché c'è un solo documento su di lui che parla ed è quasi incomprensibile. Solo i suoi studenti lo capivano e Jane, la moglie. E se volevi studiare con lui dovevi prima imparare a capirlo. Io ho tentato di restituire questa cosa, ma i produttori erano molto timorosi dell'idea di dover mettere i sottotitoli. E Stephen mi ha detto: beh, se qualcuno, ci fosse una persona nel film che mi traduce. E così gli sceneggiatori hanno inserito una scena in cui è Jane, la moglie, a tradurre lui.
The producers were worried about having subtitles. But when Stephen said he cared about this and he said, could you not have someone translate me? Mm-hmm. It meant that I could go back to the producers and be, say, look, this is something he's asking for specifically. And so what happened is the writer wove in the scene where Jane translates for Stephen. And, so, yeah, I learned a lot from him.
Forza, alzati.
Buongiorno, Brian.
Ti rendi conto che hai intrapreso il corso di dottorato in fisica? Ciao.
Ciao.
Scienze.
Lettere.
Sono un cosmologo.
E cioè?
Studio la relazione tra spazio e tempo.
La coppia perfetta.
Nessuno sa mai da dove il prossimo grande salto arriverà, né da chi.
E se io invertissi il tempo per vedere che cosa è successo all'origine del tempo?
Mandi indietro l'orologio.
Mando indietro l'orologio.
Continua.
Non so come.
Per ora.
Continua a riavvolgere.
Fino a dove?
Si chiama malattia dei motoneuroni. L'aspettativa di vita è di 2 anni.
Voglio che restiamo insieme per tutto il tempo che avremo.
Coinvolgerà tutto.
Voi non vi rendete conto di cosa c'è oltre. Sarà una sconfitta molto pesante.
Ma io lo amo. E lui ama me. Combatteremo questa malattia insieme.
Just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Walking side by side, and I said, "Hey, Carmen, come on, let's go downtown." She said, "I gotta go, but my friend can stick around." Take a load off, Fanny.
Sempre da Ultimo Valzer, è un peccato sfumarla, ma è lunga e poi è famosissima, è The Weight della band che c'era anche in Easy Rider, quindi. Fa scopa con 2 film della retrospettiva
della New Hollywood.
Allora, Daniele Gaglianone,
qui,
benvenuto.
Eccoci qua.
Eccoci qui.
Allora non riusciamo più a parlare, a usare questa parola fra di noi.
No, no, vabbè, ci proviamo lo stesso.
Nessuno ti ha detto che è il film sulla vita del primo nipotino di Paperino, no.
No, però sono fioccate le battute sulla trilogia.
Vedi subito, vedi però, quindi non possiamo farle noi. No, diamo subito una notizia, perché il film del quale stiamo tra poco cominceremo a parlare, lo si potrà vedere giovedì a Roma al Nuovo Aquila, il 1° dicembre a Milano al Palestrina, è all'interno di Filmmaker, però appunto Daniele Gaglianone ci diceva che poi rimane in programmazione. Sì, quindi siamo molto contenti di parlare di un film, di un testo, di un racconto che poi anche chi ci ascolta può vedere molto molto presto. Qui dov'è? Questo qui a cosa fa riferimento, Daniele?
Guarda, io ho scelto questo titolo rivedendo il materiale, perché mi sono accorto che era una parola che veniva ripetuta decine di volte dai protagonisti, ed è anche una delle parole dello striscione che la famiglia finale del film ha messo sul suo balcone, qui condannati a morte dal TAV, perché insomma questa famiglia si è accorta guardando un plastico che avrebbero dovuto buttargli giù la casa e nessuno gli aveva neanche suonato il campanello. E quindi qui, che ovviamente è una parola minuta, dimessa, innocua, che si riferisce ovviamente a una situazione precisa, a un luogo preciso. Però man mano che il racconto, attraverso i racconti, si sviluppa, questo qui diventa ancora più preciso e ancora più rarefatto, paradossalmente, perché questo qui è ovunque, perché ti rendi conto che, ed è questo secondo me importante di questa vicenda della Val di Susa, che quella storia lì è una storia paradigmatica, che è una storia che, come dire, con dei toni che sono diventati estremi, e che spesso nelle situazioni estreme emerge ciò che è latente altrove. E lo vediamo, ahimè, lo vediamo quanto sia paradigmatica questa storia nei giorni che stiamo vivendo, negli ultimi anni, e forse in quello che ci toccherà vedere. In questi giorni, durante le interviste,
faccio riferimento a un dato che apparentemente non c'entra nulla, ma invece secondo me è proprio, come dire, è la stessa cosa: il crollo dell'affluenza in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna sempre in prima fila, è la regione che votava sempre di più, una regione, come dire, di tutto si può dire, ma non che manchi la coscienza civile, e ha dato un messaggio politico, secondo me, il più importante di questi ultimi 10 anni. E veramente, se qualcuno ancora, io non sto seguendo le cose, però se qualcuno ancora tira fuori il voto di protesta, queste cretinate qua, allora vuol dire proprio che non ha capito niente, non sta capendo niente. Cioè è successo qualcosa, è successo che si è incrinato, se non rotto, quel patto che c'è tra i cittadini e, chiamiamolo Stato, le istituzioni, in cui praticamente l'autorità, io, come dire, non io Daniele Gaglianoni, dico in generale, io la riconosco la sua legittimità se riconosco nell'autorità l'autorevolezza. Se l'autorevolezza io non la percepisco più, e voglio dire, c'ho mille ragioni per non percepirla più, e forse perché non c'è più, allora l'autorità rischia di diventare autoritarismo. Come ho detto, che sembra paradossale dopo aver fatto un film così, ma come ho detto e ho anche scritto, no? Alla fine, queste persone, che i protagonisti del mio documentario, ma potrebbero avere persino torto rispetto al buco sì, buco no. Per me non ce l'hanno torto, ovviamente, ma potrebbero anche avere torto. Ma non è quello più il punto. Il nodo di questa storia qui non è più a Torino-Lione. Il nodo è che qua è saltato qualcosa. Ed è, a me piace definire questo film un film sulla rivolta, sul rivoltarsi, non la rivolta è intesa solo come protesto o ribellione, ma sulla necessità che le persone, in una situazione dove tutto è stato fatto scivolare sul piano inclinato dell'ordine pubblico, sulla necessità delle persone che si trovano di fronte a una situazione che non pensavano di dover vivere e sono costrette a rivoltarsi, nel senso proprio etimologico del termine, di cambiare e di colmare questa distanza tra l'idea di mondo che si erano fatte e l'idea di me, no, l'idea, la, il mondo tangibile che si trovano di fronte. E quando persone con vissuti diversissimi si
sono,
trovano,
poi i tuoi vari testimoni, esatto, ce ne sono 12?
No, sono 10.
10, scusa, quindi ho contato male. E sono molto diversi, questo è importante dirlo per chi ci ascolta.
E si trovano tutti di fronte alla stessa scelta, quella di lottare, di dire no, io non ci sto. Non ci sto neanche, appunto, non accetto la modalità. Cioè il sindaco, a un certo punto, la sindaco, che dice una cosa...
Vogliamo ascoltare, forse prego. Proprio abbiamo scelto...
Forse proprio quella.
Quando si dice che l'aria si taglia con un coltello, ecco, il 7 dicembre qui a Venaus l'aria era quella. Una cosa che mi ha veramente turbato in questo caso è stato nel vedere passare un appunto, credo era dei carabinieri, e una vecchietta che ritornava dalla messa al mattino, una persona pia, tranquilla, passata la macchina dei carabinieri ha sputato in terra. Io sono stato dalla parte dei miei cittadini, sapendo di essere dalla parte dello Stato. Di là c'era un qualche cos'altro. Ho nei miei occhi l'immagine della marea sterminata di persone, un'immagine da brividi, un'immagine bellissima. Il ricordo che ho maggiormente è questa sensazione di essermi tolto un peso. Nella lotta alla TAV, fino al 2005, noi abbiamo mendicato un incontro con un interlocutore politico nazionale, un ministro, un deputato, un sottosegretario, e non c'era mai stato dato ascolto per oltre 10 anni. L'8 dicembre ci sono stati gli scontri, il 10 dicembre eravamo tutti a Roma, davanti avevamo non tutti i ministri, ma mezzo governo.
Ecco, abbiamo dovuto abbreviare naturalmente la dichiarazione. Comunque questo uomo che parla è un sindaco, cioè sì, un rappresentante delle istituzioni, che a un certo punto dice deve decidere dov'è lo Stato, a un certo punto, e decide che è coi suoi concittadini.
Io penso che questa sua testimonianza, come dire, bisognerebbe avere l'intelligenza di capirla fino in fondo, non solo la sua ma anche le altre. Cioè quest'uomo appunto è la modalità, cioè nel 2005 avevano praticamente messo i posti di blocco alla gente per andare. Queste cose le persone non lo sanno, nessuno le ha raccontate. La gente per andare a buttare la spazzatura doveva far vedere i documenti alla polizia e ai carabinieri.
Anche il sindaco lo racconta, certo, che a un certo punto si rompe le scatole e dice io non te lo faccio.
E poi la cosa veramente incredibile che appunto dovrebbe far riflettere, che trascende appunto buco sì buco no, è che lui dice, ed è quasi sembrerebbe quasi un lapsus, no? Perché dice, io che ti finisci di raccontare il fatto che era lì con tutta quella situazione di tensione con i cittadini, che faceva le riunioni, insomma, che era dalla parte della gente, poi quando dice, io quella notte quando ho visto il blitz e ho visto manganellare la gente, sono diventato notav. Cioè,
certo,
lo era già prima probabilmente, ma c'è quello scarto, per cui dice ok,
la concretezza delle cose
almeno, è questo che è il vero nodo della questione, cioè perché parlare, infatti è per quello che ho scelto di non inserire niente di tecnico nel film, se non quando le persone ne parlano e leggono stralci, ecco, ahimè, raccapriccianti, ecco, del progetto.
Daniele, visto che non manca moltissimo la sigla, io ci tengo molto ad ascoltare anche un'altra clip, sì, che abbiamo preso dal film e che riguarda quella famiglia a cui facevi, sì, tu allusione, la famiglia di San Giuliano di Susa, esatto, se non sbaglio, una frazione di Susa, che un bel giorno, vedendo un plastico, scoprono che nel plastico la casa dove loro vivono non è più prevista. E poi si leggono bene il piano tecnico e scoprono il discorso dell'amianto, la possibilità, la percentuale che i tecnici stessi dicono delle malattie che possono derivare da, certo, questa situazione. E a un certo punto questo signore racconta quello che adesso vi facciamo sentire.
Cioè, veramente terribile. Lui è stato cacciato da una sede del PD mentre cercava di raccontare che cosa sarebbe successo nella nostra frazione.
Appena sono entrato, ho chiesto se potevo parlare, loro mi hanno detto sì, sì, certo, venga. Sembravano felici. Ho tirato fuori le mie carte, ho iniziato a dirgli lo sapete che cosa succederà in Val di Susa, dovessero costruire la ferrovia ad alta velocità. E ho iniziato a far vedere i dati di progetto. Subito qualcuno ha provato ad ascoltarmi, poi hanno iniziato a innervosirsi e alla fine una signora ha iniziato a dirmi: sentite, voi della Valle di Susa dovete smetterla di romperci i coglioni, perché voi vivete in mezzo all'amianto, quando piantate le patate respirate amianto, quindi se ne respirate anche un po' di più non vi cambia niente. A quel punto io ci sono rimasto un po' male, ho provato a ribattere, sono intervenute altre persone, mi hanno detto per favore se ne vada, lei non mi ha aggredito qui dentro, esca fuori, questa è una sede di un partito, lei deve andarsene, e mi hanno sbattuto fuori.
Ecco, io vorrei, cari ascoltatori, che voi rifletteste sul tono di questo signore che dice ci sono rimasto un po' male. Questo non è un black block, questo è un cittadino, lo si vede anche nel film,
sì,
è un cittadino di una,
come noi,
pacifico, una persona dolcissima, ed è costretto a raccontare. Non so, io sono senza parole, Daniele, le lascio a te.
Io che ti devo dire? Non lo so, certo, guarda, nonostante io l'abbia sentita questa frase forse decine, forse centinaia di volte per il montaggio e le cose, però ecco, riascoltarle adesso dopo quello che è successo sulla sentenza dell'Eternit, certo sono due cose diverse, per carità, però non lo so, c'è veramente un disprezzo per la gente in giro che è veramente...
E poi ritorno al tuo paragone di prima, un racconto come questo fa capire l'Emilia Romagna.
Ma cioè, voglio dire... Vabbè, c'è la sigla, vabbè, volevo solo
è
dire...
È un discorso lungo, torni a
sì,
proseguirlo,
sì,
a Roma o in altre occasioni.
Volevo accennare solo alla poesia che ho messo alla fine, di Elisa Biagini, una poetessa toscana, che dice una cosa importante, se l'asse cede, se la voce affonda, c'è qui nell'aria la parola ramo che ci tiene. Ecco, alla fine bisogna parlare.
No, bisogna,
cioè, attenzione, perché quando anche la parola ramo si spezza... E allora veramente non c'è più niente da fare.
Arrivano molti messaggi. Grazie, solidali, Daniele, con grazie. Te, Daniele. Grazie. Poi se vuoi te li facciamo leggere. Ora ci vediamo presto.
Grazie, okay? Grazie a voi.
Ciao. Saluti da tutti coloro che hanno fatto questa trasmissione. Maddalena Nisci e Alessandro Boschi qui a Torino, Francesca Levi e Francesco Frisari di Guardia a Roma, Paolo Masiero alla console, gli ospiti erano Stefano Di Polito, Eddie Redmayne registrato, Daniele Gaglianone, grazie ancora Daniele, Alberto Crespi, Enrico Magrelli.
Domani da Torino.
Se non ci cacciano torniamo domani.
No, non ci cacciano.
Ciao.